La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione per questa prima fascia di Newsline, la fascia informativa locale della redazione di Controradio. Apriamo con gli aggiornamenti sul maltempo. Vi abbiamo fatto il quadro della situazione per quanto riguarda le evacuazioni. Ieri sera circa 40 persone, 18 famiglie sono state evacuate a Monte Murlo per un movimento franoso. Parte di esse ha dormito nella palestra assistita da volontari dall'amministrazione comunale, mentre 4 persone sono state fatte evacuare ieri sera intorno alle 19:30 a Coreglia Alteminelli in provincia di Lucca, perché si è verificato che c'era una frana in movimento che ha interessato il muro di recinzione dell'abitazione appunto in cui vivono queste 4 persone, che hanno recuperato le persone e anche i beni necessari ai residenti. Ma veniamo alle condizioni del meteo. Diciamo un'allerta gialla per oggi in Toscana, dopo quell'arancione diramata per la giornata di ieri. Tutti i particolari in diretta dall'AMA quest'oggi da Roberto Vallorani. Buongiorno.
Buongiorno, ci siamo cambiati su Francesco Pasi, ma uguale. Non
va bene, un cambio in corsa, ma sempre informati siete, diciamo.
sì, ho studiato. Diciamo che la perturbazione è ancora presente e ancora continua a interessarci, ma in forma più attenuata. Per oggi prevediamo delle precipitazioni sostanzialmente soltanto sulle province meridionali. In mattinata, dal pomeriggio, avremo già qualche timida schiarita a partire dalle province settentrionali, mentre invece la dorsale appenninica rimarrà ancora tendenzialmente piuttosto perturbata, con deboli precipitazioni un po' per tutta la giornata. Purtroppo in montagna le temperature si stanno alzando e la quota neve ormai si confina soltanto sulle vette più alte. Però tornando alle pianure, quindi abbiamo detto un po' di pioggia in mattinata sulle province meridionali, nel pomeriggio si va verso un'attenuazione dei fenomeni.
Questo porterà ad un'attenuazione che si protrarrà poi nei prossimi giorni, o prevista una nuova perturbazione?
Diciamo che la stessa perturbazione continuerà a interessarci anche domani, con ancora un po' di variabilità, quindi non sono escluse le ultime precipitazioni domani di tipo sparso, tipo debole. Avremo poi un'attenuazione dei fenomeni, ma ancora una nuova perturbazione sembra poterci interessare nel weekend. Non così forte, ma comunque rimaniamo in una fase decisamente perturbata.
Grazie per il momento, grazie per queste informazioni, aggiornamenti negli collegamenti futuri. Grazie a Roberto Vallorani, all'AMA. Adesso un breve stacco pubblicitario e poi andremo a leggere le principali notizie di oggi, le interviste, le testimonianze e tutto il materiale di cui si articolerà questa newsline attraverso i suoi canali, non solo in radio ma anche sui nostri canali cross mediali.
Pieri Damasco nasce a Firenze, alle Piagge, in una famiglia difficile e in un contesto degradato. A 14 anni il riformatorio, la passione per la storia e la creazione di un impero criminale con gli amici di sempre. La fuga all'estero e l'inizio di una vita migliore, fino a che il passato torna a bussare alla porta.
A modo mio, l'ultimo libro di Daniele Vriale, Robin Edizioni. Un'epopea noir con i suoi eroi negativi e la loro fratellanza indissolubile. Disponibile in tutte le librerie e online. Screaming.
Per festeggiare i 30 anni di attività, Audioglob Distribuzione, in collaborazione con Casa del Popolo di Impruneta e Associazione Culturale La Shoot, organizza 3 serate per presentare le ultime produzioni della sua etichetta Santeria. Venissero a cercarmi qui tra queste. Sabato 2 marzo alla Casa del Popolo di Impruneta, il cantautore Mirko e il Cane in concerto con il nuovo album La Musica Contemporanea Mi Butta Giù. Alle 19:30 presentazione del libro Un'idea di paese, La Nazione nel pensiero di sinistra, di Jacopo Custodio. Custodi. Aperitivo e mini cena dalle 20:30, inizio concerto alle 22. Prezzi popolari. Info pagine Facebook CDP Impruneta e Audioglob.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosiani.it. Sabato e domenica, La nuova abitudine di Claudia Castellucci, basato su un antico canto liturgico russo ortodosso. La danza istintiva e primordiale unisce concettualmente abitudine e novità, tradizione e invenzione, esodo e occupazione spaziale.
Psichedelia, afro, beat, latina, trame dal Medio Oriente, tradizione Tuareg è un omaggio a Gil Scott Aaron. Torna Mixité, la rassegna jazz che fa il giro del mondo e musica. 10 concerti in programma fino a giugno alla Park di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Primo appuntamento, venerdì 1 marzo alle 21, Bantu, continua Uhuru Consciousness. Musica trascinante dal Sudafrica per uno spettacolo come un'arma di liberazione politica e spirituale. Info toscanaproduzionemusica.it.
Contro Radio.
Otto e dieci minuti, dicevamo le notizie sul maltempo, tutti i particolari e gli aggiornamenti in home page, in prima notizia sul nostro sito controradio.it, dove trovate anche riflessioni, commenti, analisi sull'esito elettorale sardo e le ripercussioni che potrebbe avere negli assetti e nelle alleanze in vista delle amministrative che coinvolgeranno anche il nostro territorio. Con questo apre La Repubblica di Firenze di oggi, effetto Sardegna sulle alleanze, l'alto là di Italia Viva sull'intesa PD di Movimento 5 Stelle, Andrea Giorgio per i Dem, noi siamo per il campo largo, Tommaso Montanari avverte ora la palla a Schlein, serve un'altra Todde, magari salta Funaro, Eugenio Giani, tenere tutti anche i renziani. Foto notizia poi su tutti i quotidiani di oggi riguarda Denis Verdini, cene, incontri, evasioni dai domiciliari, ora torna in carcere, notizia che ha sollecitato numerosissimi commenti sui nostri canali social. I giudici rimandano Verdini in carcere anche di taglio basso dal Corriere, l'ex senatore per tre volte a Roma al ristorante rischia di restare in cella fino al 2032. Dalla Nazione di Prato però vogliamo darvi conto di un ennesimo suicidio in carcere, notizia relegata in un richiamo in prima solo sulla Nazione Prato, lascia raggelati questa copertura informativa, ma soprattutto questo stillicidio, da un lato sulla condizione carceraria che è stata oggetto anche di un nostro podcast recentemente che è andato in onda a cura di Raffaele Palumbo e tuttora riascoltabile nei nostri canali e su Spotify nell'ambito dei podcast di Controradio Cosa è successo. Una situazione quella alla Dogaia, dove si registra il secondo suicidio in pochi mesi, detenuto si uccide in cella, ha usato i lacci delle scarpe. Sentiamo i particolari nel servizio di Giorgio Bernardini.
Ha costruito una corda con i materiali che si trovavano nella propria cella, tentando di non far rumore per non farsi sentire. Poi si è impiccato alle sbarre della finestra. È successo nel cuore della notte, quando un detenuto nordafricano di 45 anni si è suicidato nel carcere pratese della Dogaia. Non appena gli altri detenuti si sono resi conto di quel che stava accadendo, hanno dato l'allarme, ma per la vittima non c'era già più nulla da fare. Sono infatti risultati inutili i tentativi prolungati per rianimarlo. Da poco il 45enne era stato trasferito a Prato da un altro istituto penitenziario. Secondo le informazioni raccolte si trovava nella prima sezione del carcere, quella che ospita i detenuti per reati comuni. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza per l'istituto pratese, dove secondo l'associazione Antigone si registrano circa 200 casi di autolesionismo l'anno. Da tempo il carcere è senza un direttore titolare e un comandante effettivo, una situazione che alcuni dei sindacati del personale di polizia giudiziaria giudicano di abbandono completo da parte dei vertici dell'amministrazione penitenziaria. Circa due settimane fa l'ultimo episodio di allarme, in cui era rimasto coinvolto il padre di Cata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa il 10 giugno scorso dall'ex hotel Astor di Firenze. L'uomo, in carcere in seguito a una condanna per furto e uso indebito di carte di credito, assieme a due compagni di cella, anche loro peruviani, aveva denunciato di essere stato aggredito da 4 detenuti. A fine dicembre del 2023, sempre alla Dogaia di Prato, si erano registrati un altro suicidio e un'aggressione a un magistrato di sorveglianza, oltre a numerose risse.
Took the train to liberate. and liberate your heart. You are trying to find a home. Soon, always the saddest when a friend can't make it. Love everyone along the way. You never had a chance to tell them what you would like to do. Far and away from all the brightest sunbeams, you choose to stay and fight from the inside outside. Don't fight, make like the cutest owl and use your feathers. Make like the elephant and use your memory to pick a path. Make like a sleeping bird trimming up.
Andiamo alla prima sulla nazione, un virgolettato stavolta, andiamo al consolato americano. Gli studenti si organizzano dopo gli scontri al corteo di venerdì. Stiamo parlando in questo caso delle cariche avvenute a Firenze. Oggi ci sarà alle 16:30 un'assemblea in piazza aperta in Santissima Annunziata che preparerà ad una manifestazione annunciata per le 18 di sabato da parte degli studenti proprio nel luogo dove si sono verificati le cariche che hanno portato al ferimento anche di una ragazza ventunenne davanti al consolato americano. Indagini sulla gente che ha colpito al volto con una manganellata la giovane. Dalle pagine interne della Repubblica, la procura indaga per identificarlo. A Pisa si valutano anche le posizioni di alcuni giovani. Vi anticipiamo che domattina in questa fascia avremo l'avvocato, il legale Callaioli, che sta raccogliendo un riferimento del pool di avvocati che sta raccogliendo le denunce da parte degli studenti e dei loro genitori a Pisa, ma vogliamo fare una riflessione che parte da lontano, parte da quello che è successo un anno fa. Un anno fa, dopo l'aggressione fascista davanti al liceo Michelangelo a Firenze, nessun esponente del governo, a cominciare dal presidente Meloni e dal ministro Valditara, pronunciò una sola parola di condanna della violenza politica. E Valditara attaccò invece la preside del liceo Da Vinci di Firenze, Annalisa Savino, che aveva preso posizione scrivendo una lettera agli studenti in cui parlava di democrazia, di antifascismo, citava Gramsci. Ne nacque una mobilitazione nazionale, ricorderete la grandissima manifestazione di piazza in piazza Santa Croce. Parole di condanna del pestaggio fiorentino arrivarono dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco, tutto questo vi ricorda qualcosa? Perché insomma il richiamo è forte. E allora ci colleghiamo proprio con la preside dello scientifico Da Vinci, Annalisa Savino. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, preside Savino, ci stiamo interrogando ormai da giorni su quale deriva è stata presa, che è culminata davvero in un'azione che, dalle immagini che fin da venerdì all'ora di pranzo sono circolate, sono state diffuse, sono oggetto di indagine, sono un patrimonio importante per verificare l'operato delle forze dell'ordine. Ecco, ci stiamo interrogando su che fine ha fatto il diritto al dissenso, la libertà di manifestare, in modo peraltro pacifico e che coinvolge degli studenti e che ha a che fare anche un percorso che arriva anche dalle scuole ed è stato a volte osteggiato all'interno di istituti da parte di dirigenti scolastici. Rispetto a quello che era il suo campanello d'allarme di un anno fa, a seguito appunto del pestaggio che ci fu davanti al Michelangelo da 6 appartenenti all'organizzazione di estrema destra Azione Studentesca, ha la triste amara conferma che ci sia stato un deterioramento degli spazi di libertà e di democrazia?
Ora questo è possibile, questo proprio non lo so. Sicuramente ci sono delle assonanze tra quello che si è verificato quest'anno e poco più di un anno fa, ed è normale che sia ritornato alla mente per tante persone il pestaggio in Via della Colonna, quel pestaggio per cui io scrissi ai miei studenti e ne scaturirono poi, insomma, le polemiche di cui sappiamo. E io scrissi perché c'erano appunto dei silenzi istituzionali assordanti, una violenza esibita e anche tanta paura e preoccupazione da parte dei miei studenti, per cui volevo offrire una sponda al loro smarrimento, cercare di dare una risposta alle loro domande, anche di contestualizzazione di quello che accadeva. E ne seguì una vicenda che comunque era figlia un po' di quel clima pesante che si era generato all'indomani di quel pestaggio, e però ecco, poi ci fu tanta condivisione, tanta diffusione e sostegno, ci fu a proposito di manifestazioni poi di espressione libera e anche non violenta, la manifestazione del 4 di marzo, no? A Firenze la città diede un bellissimo segnale per la scuola, per la Costituzione. Fu un giorno, un pomeriggio sereno, propositivo, che dimostrò ancora che sono isolati, sono minoritari appunto i casi di chi pensa all'opzione violenta come modalità di affermazione del proprio pensiero politico, e sono invece, per fortuna, ancora molto forti quelli che i valori costituzionali, e sono radicati in tanti i valori dell'antifascismo. Le due situazioni un anno fa al Miche e sì, quelle di Pisa e Firenze di quest'anno sono comunque diverse, direi. Hanno dei tratti in comune, sicuramente la violenza bruta, la violenza fisica, che noi dobbiamo sempre rigettare e rifiutare e non accettare, e il fatto che questa violenza poi sia stata perpetrata su ragazzi che più o meno della stessa età degli studenti picchiati in Via della Colonna, molti appunto ancora non maggiorenni, e poi direi anche l'elemento della mancata unanimità della condanna.
Ecco, in questo senso si può parlare, no, di un'aspettativa tradita di reazione, voglio dire, un messaggio veramente rischiosissimo da dare a giovani generazioni rispetto a qualcosa che dovrebbe essere condannato senza se e senza ma da tutto l'arco istituzionale e politico.
Sì, e infatti ne parlavo come di un tratto comune rispetto all'anno scorso, perché il problema in questo paese è che ci anche le condanne, quando vengono affermate, dichiarate, rimangono in una dinamica di gioco delle parti che impedisce una lettura dell'oggettivo, dei fatti, degli eventi, anche quando sono molto evidenti, come in questo caso, e quindi si perde di vista anche il messaggio che i fatti, gli eventi celano, e questo si è purtroppo ripetuto. Per fortuna, come ha sottolineato Mattarella in modo encomiabile, le istituzioni hanno il dovere di trovare delle modalità di agire e di dare l'esempio che siano compatibili col fatto che di fronte abbiamo dei ragazzi, delle ragazze. Io devo dire che la scuola, il mondo della scuola, penso quasi tutto, è davvero sconcertato, ed è rappresentato benissimo da quella vignetta, non so, che gira, di Mauro Biani, molto semplice, con un poliziotto in tenuta antisommossa e un bambino, e due parole: educazione civica. Ora, Noi educazione civica a scuola la facciamo, abbiamo un curriculum obbligatorio, e l'educazione civica la facciamo anche spesso avvalendoci del supporto delle forze dell'ordine, che sono chiamati spesso per diversi progetti, quindi interagiscono con i nostri studenti.
Senta, lei civica, sì. Certo, no, lei in riferimento all'episodio che poi portò a quella lettera, la scrisse dicendo: mi ha colpito molto come cittadina, come dirigente, come madre di studenti, no? Questa assonanza la ritroviamo anche oggi nelle testimonianze degli adulti che abbiamo intervistato, che si sentono coinvolti in prima persona in tutti i loro ruoli sociali, perché non ci possiamo esimere da una presa di posizione di carattere rispetto al ruolo che rivestiamo, ma rispetto ai contenuti che dobbiamo dare a un rispetto di valori costituzionali che devono essere messi in pratica. E in tutto questo c'è stato anche un uso della tecnologia che anche l'altra volta fu fondamentale, perché quelle riprese, quei video che circolarono del pestaggio davanti al Michelangelo furono misero di fronte all'evidenza di quello che era accaduto. Anche oggi l'uso di queste tecnologie è stato fondamentale per farci rendere conto di quello che stava realmente succedendo. Troppe volte la parola che non viene data ai giovani a cui viene chiesto di parlare, fortunatamente viene sostenuta da quei mezzi che spesso vengono stigmatizzati, ma che in certi casi sono fondamentali per loro come arma di comunicazione.
Certo, sicuramente in questo caso poi sono perfettamente d'accordo, li condanniamo, però poi sono gli unici mezzi che ci raccontano delle realtà e di fronte alle quali rimaniamo sconcertati, cioè quello che abbiamo visto ci ha turbato, perché ci ha fatto capire che alcune dinamiche vengono perpetrate, vengono fatte esattamente come avveniva anni addietro, quando un po' in tutte le istituzioni le cose funzionavano anche diversamente, anche nella scuola stessa. Cioè probabilmente c'è una cultura che è rimasta intatta, una cultura per la quale è vero, se si può usare la violenza, la forza, non la violenza, la forza in alcuni casi per tutelare la sicurezza, e questo è previsto dalla regola, bisognerebbe anche avere appunto quell'equilibrio di saper discernere e capire e leggere le varie situazioni che si hanno di fronte. Cioè non si può dire è previsto che si usi la forza, chi è dotato anche di strumenti di forza deve essere dotato anche della capacità di leggere i contesti di fronte ai quali si trova, almeno questo ci si aspetterebbe oggi, no? Le dicevo, noi siamo molto sconcertati perché è l'equilibrio che è mancato. L'educazione civica di cui parlavo prima è partecipazione, impegno, rispetto delle regole anzitutto, perché la scuola la regola e il rispetto la deve sempre mettere in evidenza, ma in questo caso è esercizio dell'equilibrio, l'esercizio dell'equilibrio, ma in questo caso non sono i ragazzi, gli studenti non sono stati protagonisti di un mancato equilibrio. Il mancato equilibrio è venuto da parte di chi li ha picchiati in maniera veramente sproporzionata.
Senta, in conclusione, siamo a ridosso del GR di Popolare Network, sì. Le volevo chiedere, in questi giorni successivi appunto ai fatti, nel suo contesto scolastico, come e se si è affrontata una riflessione con gli studenti da parte del suo corpo docente, se ha dato indicazioni oppure si è posta questa riflessione rispetto a uno sviluppo poi di dibattito?
Allora, ci sono tantissimi documenti in tutte le scuole, anche nella mia scuola i docenti, le varie componenti hanno sottoscritto delle dichiarazioni, degli appelli, anche noi presidi, diversi presidi, tantissimi presidi d'Italia, di tutte le regioni, abbiamo sottoscritto il documento dei dirigenti della Versilia, che è un appello al rispetto delle forme di libertà di espressione non violenta. Quindi c'è fermento, c'è una reazione, perché guardi, noi a scuola è un compito di tutti i giorni la gestione delle piccole e delle grandi forme di ribellione alle regole, e lo facciamo però a volte bene, a volte meno bene, ma sempre a partire dal dialogo. Per questo ci ha ferito davvero in profondità vedere quelle scene. Detto questo, il rispetto delle norme, come ho già detto, è sempre, deve essere centrale, perché è la modalità per rispettare i valori che la Costituzione propone. Ma se questo dissenso rimane, e soprattutto rimane nelle nuove generazioni, che sono forse assai più sensibili di noi rispetto ad alcune pieghe pericolose che sta prendendo il mondo, noi dobbiamo renderci conto che questo dissenso va affrontato, va gestito e non va soffocato. E questo è un punto di vista, una prospettiva educativa sulle cose, per cui a me e credo al mondo della scuola, il mondo della scuola si è sentito molto confortato da quella dichiarazione di Mattarella, perché non è una dichiarazione soltanto, come dire, generale, entra nel merito del discorso educativo dicendo che il manganello è un fallimento, tiene conto delle persone, degli studenti che erano lì, e questi studenti davvero rimargineranno le ferite fisiche, ma sarà difficile, questa è la cosa più difficile, per loro superare l'immagine di una divisa violenta, di una divisa violenta che non si è fermata di fronte al ragazzino che era lì a protestare, non per i suoi diritti, diciamo, che poi avrebbe anche diritto di farlo, per la pace, per la pace. Quindi probabilmente preavviso o non preavviso, poi abbiamo capito che non serve neanche l'autorizzazione, la Costituzione ci consente.
Sì, lo abbiamo ribadito più volte in questi giorni. Preside Savino, grazie per il suo contributo, la sua disponibilità, e continueremo ad approfondire attraverso vari punti di vista. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Al 342-8104-111 molti messaggi di commento e sostegno alla riflessione della preside Savino. Molti ci avevate chiesto e avevate riscontrato, no, questa assonanza tra i fatti di un anno fa, il silenzio delle istituzioni, il sostegno invece del Presidente della Repubblica e ciò che poi invece è successo, ripreso anche dai video degli studenti. Linea al GR di Popolare Network, ci spostiamo poi per Tutti al Voto col sindaco di Livorno alle 8:40, rimanete con noi.
Popolare Network, Popolare Network.
Otto e 31 minuti, buongiorno, le notizie. La guerra tra Israele e Hamas, continuano i bombardamenti sulla città di Rafah nel sud della striscia. Nelle scorse ore è centrato un edificio in cui vivevano diverse famiglie, si lavora per estrarre sopravvissuti dalle macerie. Finora sono stati salvati due bambini. L'esercito israeliano sta conducendo diverse operazioni militari anche in Cisgiordania, la più imponente a Jenin, dove le truppe stanno avanzando per le strade con i bulldozer, raid in corso anche a Nablus e ad Hebron, dove almeno 19 palestinesi sono stati arrestati, altri 7 fermati a Betlemme. Poco fa hanno iniziato a suonare le sirene per un allarme aereo nel nord di Israele, al confine con il Libano. Nel Mar Rosso, intanto, nella notte c'è stato un nuovo attacco degli Houthi yemeniti a respingerli. La fregata tedesca Essen, impegnata da venerdì scorso nella missione europea di protezione delle navi e mercantili. Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove la campagna per le presidenziali di novembre vede i primi effetti delle politiche della Casa Bianca in Medio Oriente. Biden e Trump vincono entrambi le primarie dei loro partiti in Michigan, stato chiave nella corsa alle prossime presidenziali. Nel Partito Repubblicano Donald Trump fa un altro passo verso la nomination, incassa il 68% dei voti contro il 27% di Nikki Haley. Joe Biden ha vinto invece le primarie democratiche, a spoglio ancora in corso, il presidente è in carica, è attorno all'80% dei consensi espressi, gli altri candidati si fermano al 3%. È però alta, vicino al 14% in questo momento, la quota di voti uncommitted, non schierati, in protesta alla politica di Biden a Gaza, criticata perché è troppo vicina a Israele. Un risultato importante, sottolinea l'organizzazione Listen to Michigan, che ha promosso il boicottaggio del voto. Per il presidente questo voto, il voto degli uncommitted rappresentati soprattutto dagli arabi americani, è un segnale di preoccupazione se si guarda alle elezioni di novembre. In Ucraina le truppe russe hanno conquistato altri due villaggi vicini ad Avdiivka, mentre raid aerei nella notte hanno colpito diverse regioni, provocato almeno due morti a Sumy, un altro a Kherson e lo scoppio di un incendio nella città di Odessa. Mosca da parte sua dichiara di aver distrutto un drone ucraino sulla regione di Belgorod. A livello diplomatico gli alleati di Kiev gelano la Francia, rigettano l'ipotesi dell'invio di truppe occidentali in Ucraina, un'ipotesi evocata dal presidente Macron nel vertice convocato a Parigi lunedì. Hanno detto espressamente no a questa ipotesi Washington, Bruxelles e la NATO, ma anche Londra, Berlino, Madrid e Roma. Veniamo in Italia, le piogge di queste ore, allerta meteo rossa in alcune zone del Veneto, treni sospesi fra Padova e Vicenza, dove oggi le scuole sono chiuse. Poco fa il sindaco Giacomo Possamai ha pubblicato un video sui social network.
La situazione è critica, è piovuto tutta la notte, ci sono varie segnalazioni di allagamenti, in particolare nelle cantine in alcune zone della città, li stiamo seguendo e monitorando con la presenza della protezione civile, chiaramente dei vigili del fuoco. Ci sono varie strade allagate, varie strade chiuse in città, il nodo dello stadio, il nodo della stazione, ma non soltanto, anche diverse strade nei quartieri e nelle periferie. L'invito a tutti è a limitare al massimo gli spostamenti.
In queste ore allerta arancione in altre aree del Veneto, nel settore settentrionale dell'Emilia Romagna, gialla in buona parte del resto d'Italia, dalla Lombardia alla Sicilia. In Basilicata un autobus che trasportava circa 40 studenti è finito fuori strada a Baragiano, in provincia di Potenza. Secondo il direttore locale del 118, nessun ragazzo sarebbe rimasto ferito in modo grave. Il ferito più grave è l'uomo che guidava un'auto. È un uomo che guidava un'auto. Secondo le prime notizie, il pullman sarebbe infatti uscito di strada per cercare di evitare di scontrarsi con la macchina. Otto e 35 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 9:30 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con una breaking news in Fipili, 12 km di coda tra Montelupo e Scandicci verso Firenze per due incidenti distinti che si sono verificati sullo stesso tratto. Ci spostiamo in A1, dove troviamo code in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze, in A11 coda per viabilità esterna che non riceve tra Via 11, Firenze Nord e Firenze Peretola. Siamo al traffico ferroviario, a seguito di attivazione del sistema di controllo della linea, la circolazione dei treni da Marradi a Faenza è sospesa. È attivo un sistema di bus sostitutivi. Siamo al traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura sulla rampa di accesso al viadotto dell'Indiano, i lavori alla rete idrica in via degli Alfani e via dello Sprone. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 1 marzo alle 21, Un curioso accidente, un grande classico in una versione inedita. Il padre degli equivoci, Carlo Goldoni, incontra la voce contemporanea di Elena Vucci, regista vincitrice di 2 premi UBU, in una commedia dai meccanismi irresistibili.
Cambia uomo cambia, una serie di film per riflettere sulla cultura patriarcale all'interno della quale ancora viviamo noi uomini.
un'occasione per parlare di violenza maschile contro le donne. Alla Cinema La Compagnia di Firenze, a cura del Comitato Civico Impariamo a dire noi del Circolo Arci, 25 aprile. Secondo appuntamento martedì 5 marzo alle 21, Her, Lei, di Spike Jones. A seguire incontro con Tommaso Montanari. Info cinemalacompagnia.it.
Sabato 2 marzo alle 21 alla Città del Teatro, Licio alla Nera, una delle artiste più applaudite e premiate del teatro italiano contemporaneo, porterà in scena in esclusiva toscana Love Me, due pezzi di Antonio Tarantino. Uno spettacolo che scava nei pregiudizi e nella coscienza del pubblico, rendendolo testimone dell'eterna e irrisolta lotta tra i poveri miserabili e i ricchi potenti. Prevendita in teatro e Ticket One, info lacittadelteatro.it e sui social.
Contro Radio.
This is not really happening.
You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable.
Alle 8:50 riprendiamo la linea. Vi sarete chiesti dove siamo finiti con tutti al voto e la redazione di Controradio aveva issato gli ormeggi, Raffaele Palumbo. Invece no, siamo tornati, abbiamo avuto dei problemi tecnici,
bentrovati, però come dire, è la città che ha avuto una serie di problematiche. Ci riferiamo a Livorno perché sì. Il nostro appuntamento di quest'oggi con tutti al voto e proprio con l'attuale sindaco che si ripresenta, ha ufficializzato la candidatura per il secondo mandato, però la notte è stata lunga per il sindaco Luca Salvetti, che salutiamo e ringraziamo, che no, lo sentiremo tra poco, ci dicono. Però è successo qualcosa di grave a Livorno.
Sì, stiamo cercando anche di raccogliere le informazioni rispetto a un incendio che sarebbe avvenuto con l'evacuazione di appartamenti la notte scorsa. Si è sviluppato in un'abitazione al primo piano di un immobile in via Città del Vaticano, perché dalle agenzie si parla di 3 persone soccorse, affidate ai sanitari. La Nazione Online si parla già di un anziano che sarebbe deceduto perché intossicato. Allora stiamo cercando proprio dal primo cittadino di Livorno che si dovrebbe collegare con noi per l'approfondimento politico di avere naturalmente in primo piano l'aggiornamento di cronaca per quanto avvenuto, che l'ha visto coinvolto in prima persona attivarsi, e quindi avere le notizie prioritarie che riguardano innanzitutto le condizioni delle persone che si trovavano in questo immobile. L'intervento è avvenuto intorno alla 00:30, il rogo è divampato al primo piano e in tempi brevissimi il fumo avrebbe invaso anche gli appartamenti del secondo e terzo, così tutte le abitazioni della scala sono state evacuate, mentre dicevamo appunto 3 persone sarebbero state tratte in salvo, affidate ai sanitari. Le case sono state completamente invase dal fumo. Questo per quanto riguarda la cronaca. Dicevamo, sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari anche i carabinieri, i vigili urbani, la protezione civile, la società di servizi per l'edilizia residenziale pubblica, Casalp, quindi evidentemente stiamo parlando di case popolari, e il sindaco di Livorno Luca Salvetti, che tra poco cercheremo di avere in collegamento. Ultima notizia che abbiamo: è scattato anche il sequestro evidentemente degli appartamenti, disposto dal magistrato ed eseguito dai vigili del fuoco per capire la causa, l'innesco di questo rogo, cosa è successo, la dinamica che poi ha portato a questo diffondersi anche velocissimo del fumo. Questa è la notizia di cronaca che riguarda Livorno e che tra poco avrà degli aggiornamenti in diretta con il primo cittadino.
Però nel frattempo raccontiamo un po' di quella che è la situazione. Parlavamo, naturalmente abbiamo parlato e siamo tornati a parlare spesso dell'importanza dei territori, di come le alleanze cambiano di città in città. Cerchiamo di fare un po' il punto della situazione. Livorno vede Luca Salvetti, livornese, ricandidato e con uno schieramento che lo sostiene, che è interessante.
È interessante, sì. Partito Democratico, Sinistra Italiana, Polo dei Riformisti per il Futuro, che vede Italia Viva, Più Europa, Socialisti, Liberal Demo Europei, Livorno Civica, e insomma una vasta coalizione a sinistra per una ricandidatura e quindi un tentativo di secondo mandato dal parte di Luca Salvetti, che si presentò e vinse nel 2019. Luca Salvetti, che dovremmo avere in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Sindaco, dicevamo, partiamo dalla cronaca dell'incendio della notte scorsa. Ci dice intanto gli aggiornamenti sul fronte delle persone rimaste coinvolte?
Sì, è stato un momento particolarmente drammatico perché c'è stato un blackout nella zona del quartiere della Scopaia, in tarda serata, diciamo così. E l'intervento di Enel, che ha provveduto a sistemare, a iniziare i lavori abbastanza complicati di ripristino della linea di corrente. Nel frattempo, in uno degli appartamenti della zona, una famiglia ha acceso molto probabilmente delle candele e poi è andata a letto, e da lì si è sviluppato l'incendio che è stato violentissimo, e purtroppo sono rimaste coinvolte ben 11 famiglie. Il palazzo è stato evacuato e per fortuna c'era la Protezione Civile, che era lì proprio per gestire la fase del guasto. Enel è intervenuta subito, ha portato fuori dalle abitazioni tante persone. Una di queste purtroppo era in condizioni molto gravi, è stata trasportata all'ospedale e purtroppo poi è deceduta.
Quindi ci conferma che c'è una vittima per intossicazione tra quelle tratte in salvo dall'immobile?
Sì, un sessantenne che abitava al secondo piano. Noi siamo stati lì tutta la notte a gestire anche la situazione delle famiglie che erano fuori di casa, sono state tutte sistemate. Prima nel centro della parrocchia che è lì vicino, e poi sono state prese in carico dall'ufficio casa e dalla Protezione Civile e dalla Polizia Municipale di Livornese.
Sindaco, naturalmente daremo conto degli ulteriori aggiornamenti. Dicevamo, sequestro degli appartamenti disposto dalla magistratura e verifiche per quanto riguarda la dinamica e anche l'evoluzione velocissima, no? In tempi brevi il fumo ha invaso tutti gli appartamenti della Scala, del Vano Scale.
Sì, è stato molto violento come situazione, si è sviluppata dal piano terra e poi da lì è andata ai due piani superiori. Le persone che erano nell'appartamento sono uscite subito, ma la persona, il sessantenne, che purtroppo poi ha perso la vita, molto probabilmente stava dormendo, non si è reso conto se non dopo un po', e quindi il fumo aveva già invaso tutta la sua casa.
Senta, sindaco, se è d'accordo, noi volevamo dedicare questa nostra trasmissione alle questioni elettorali che stiamo seguendo nei nostri speciali intitolati Tutti al Voto, che trovate su contrario.it. Le faremo qualche domanda su questo, nonostante, come dire, il momento non semplice della nottata e della giornata. E io partirei dal fatto che da Livorno non si vede la Sardegna, se non sbaglio, si vede la Corsica, non la Sardegna. La Sardegna non interessa a Livorno, mi sbaglio?
Beh, in alcune giornate particolarmente limpide si scorge anche la Sardegna.
Ma insomma, non credo che il vostro sguardo sia rivolto alla Sardegna. Abbiamo parlato della specificità dei territori, però voi avete fatto un'altra strada, anche perché probabilmente l'esperienza precedente alla sua è stata in qualche modo un'esperienza, e non è un giudizio di valore, comunque in qualche modo traumatica per la città.
Sì.
Per cui voi avete fatto un'altra strada.
Ogni territorio ha la sua storia, naturalmente, e se il riferimento, come è chiaro, è alle intese più larghe tra il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle, devo dire che questa esperienza a Livorno non era replicabile, perché è evidente che a Livorno il Movimento 5 Stelle ha governato per 5 anni e è stato poi punito, tra virgolette, dai cittadini, che alle elezioni successive, dove non si presentava neanche il sindaco che aveva guidato l'amministrazione per 5 anni, non è andato neanche al ballottaggio, tanto per intendersi. E lì noi abbiamo, in questi 5 anni di governo, abbiamo provato anche a interloquire soprattutto con la base, e devo dire che i punti di contatto ci sono stati. La classe dirigente invece del movimento, che era reduce da quei 5 anni, certo, di fallimento, non ha mai trovato la voglia e la linea per poter dialogare con noi. Tutto lì, il motivo è questo.
Senta Sindaco, in queste settimane, in questi mesi in cui si è tanto parlato, discusso e valutato anche in sede nazionale del terzo mandato, ipotesi di terzo mandato, lei tenta il secondo in un'ottica di continuità rispetto a un'esperienza che deve ancora proseguire secondo il suo punto di vista per far sì che ci sia una ripresa di Livorno dal punto di vista occupazionale, ambientale. Quali sono le strategie per cui si parla di una continuità e di una necessità di secondo mandato?
Beh, io dico sempre che 5 anni sono pochi per un amministratore, un'amministrazione, per dare un input, soprattutto se i 5 anni poi sono diventati 3 perché 2 sono stati di pandemia. Io penso che i 10 anni siano l'arco temporale giusto per poter dare un'impronta definitiva a un cambiamento di una città. Andare oltre, secondo me, è da valutare di caso in caso, perché magari ci sono dei sindaci particolarmente giovani e con tanta energia che poi questo ritmo lo sanno tenere anche per 15 anni. Però io penso che i 2 mandati siano la misura giusta per poter lavorare. Noi abbiamo avuto la forza in questi 5 anni di far partire e concludere tantissime cose in tanti settori. Ne abbiamo fatte partire altrettante che devono vedere la loro conclusione, e poi abbiamo sempre parecchi sogni in testa da proporre per la nostra città.
Ecco,
ed è per questo, con questa linea, che ci presentiamo a questa seconda, questa la possibilità del secondo mandato.
A questo proposito, Sindaco, ci piace, come dire, parlare di come è stare insieme ad Italia Viva, eccetera, eccetera. Però superiamo questa parte, andiamo veramente sui contenuti, perché poi voi alla fine, al di là delle alleanze, state lì a lavorare, diciamo. Di cosa va fiero di questi anni e quali sono questi sogni per il futuro?
Ma io vado particolarmente fiero dell'intesa e dell'empatia che l'amministrazione ha costruito e mantenuto nel tempo con tutti i cittadini. C'è stata una comunità che si è ritrovata, mentre Livorno prima era un po' arrabbiata con se stessa, arrabbiata con il resto del mondo. Noi questa fase siamo riusciti a superarla con un bel po' di orgoglio, un bel po' di coraggio da parte di tutti. Detto questo, la coalizione che si è formata è stata del tutto spontanea, perché intorno al sottoscritto si sono coalizzate forze che c'erano 5 anni fa, addirittura 4 liste civiche sono diventate 1 lista civica. Erano 4 liste civiche che tra l'altro avevano 3 candidati sindaci diversi 5 anni fa, e invece ora si presentano come Livorno Civica nella sua complessità. Il Partito Democratico, naturalmente, Sinistra Italiana e Verdi, e poi il Polo Riformista, che sono altre 4 forze che si sono confederate, diciamo così. Tutto questo quadro magari può avere delle differenze e dei punti di veduta diversi a livello nazionale e su tematiche nazionali, però sul fronte del bene della città hanno saputo far sintesi, e questa è la forza di questa coalizione.
Senta, lei ha presentato ufficialmente in un Quattro Mori, in un teatro gremito, domenica la sua candidatura. In contemporanea c'è stato, possiamo dire, anche una presentazione molto più fra amici del candidato Alessandro Guarducci, che ha sottoscritto, che ha rotto il ghiaccio, e in una cena di metà Fratelli d'Italia, si dice, a Calafuria, ha avanzato appunto la sua candidatura, sostenuto, lo ricordiamo, da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Azione, più la lista civica dell'ex giornalista Livorno Tornagrande. Ha detto Guarducci, in uno slancio, diciamo, di suo entusiasmo: vorrei essere per Livorno quello che Giorgia Meloni è per l'Italia. Secondo lei ne trarrà beneficio da questa affermazione?
La storia politica e di comunità della città di Livorno è molto ben conosciuta. Non so quanto gli torni comodo fare quel paragone e fare quel riferimento. E tra l'altro, insomma,
sì,
lui era al fianco di Marcello Amadio, che è una storica esponente della destra presente a Livorno, insomma, una che ha fatto manifesti elettorali in passato con la croce celtica al collo, o che andava fiera, lo diceva lei, lo dichiarava, delle sue estati a Predappio con i giovani post-fascisti. Quindi, insomma, io non so se questa è la strada giusta per lui, ma non mi interessa minimamente. Io invece posso dire che il percorso che noi facciamo parte da tanti valori, ti ho ricordato i quattro mori, e tra questi valori c'è quello forte, chiaro, dell'antifascismo.
C'è stato, oltre la gestione pandemica, le crisi energetiche, i conflitti internazionali, la questione degli sbarchi dei migranti, 10 navi, 1000 migranti accolti a Livorno, una gestione che ha visto la città con la sua solidarietà coinvolgersi in primo piano, condividere non solo un'emergenza ma anche, insomma, una visione umanitaria di accoglienza.
Sì, questo è indubbiamente, questa è una delle cose di cui vado più orgoglioso, perché se vi ricordate nel 2019 ci fu una polemica tra il sottoscritto e l'allora ministro degli interni Salvini, quando lui diceva, parlava di porti chiusi e ONG che erano pirati. Io dissi che il porto di Livorno era naturalmente un porto aperto, perché i porti sono così, pronti ad accogliere chi era fuori dal porto e chi era in difficoltà in mare. Lì allora si scatenò la macchina social, il famoso mostro di Salvini contro il sottoscritto, dicendo che erano solo parole e propaganda. Beh, a distanza di 3 anni abbiamo dimostrato che la città di Livorno era quella ed è quella. Noi siamo rimasti gli stessi rispetto a 3 o 4 anni fa, è cambiato qualcun altro nella considerazione di Livorno, visto che ci hanno mandato 10 navi.
Infatti questo è interessante. A sinistra invece c'è un blocco, come dire, critico nei confronti con Valentina Barale, che è un blocco critico a sinistra, diciamo, di opposizione al suo primo mandato.
Tra le tematiche che pongono, no, di contestazione, definirla un cementificatore dal punto di vista urbanistico in città, cosa lei dice quando ci sono necessità da un punto di vista di servizi, da un punto di vista di emergenza abitativa, allora questa definizione non la respinge. Ma come si può definire la strategia urbanistica di questi 5 anni passati, in prospettiva poi per i 5 anni futuri, con lei alla guida, appunto?
Io rispondo a questo con una domanda ulteriore che faccio a tutti quelli che ne parlano: ditemi un'opera di cementificazione in questa città negli ultimi 5 anni, e nessuno sa rispondere niente, perché in realtà non c'è stata cementificazione. L'ultima grande opera l'hanno fatta i grillini con l'Esse Lunga, la costruzione del supermercato Esse Lunga. Detto questo, se poi per questa città serve costruire un ospedale, 2 scuole, un impianto sportivo per i ragazzi livornesi, tutte strutture pubbliche, quindi neanche una struttura privata o una speculazione edilizia, beh, se serve quello, allora sì, sono cementificatore. Ma ne vado anche un po' orgoglioso.
Anche perché Livorno è rimasta l'unica città della Toscana senza avere un ospedale nuovo, per quella forma di opposizione a prescindere, avrebbe detto Totò. Per cui ci sono, come dire, dei vuoti, certo, da riempire. C'è anche una retorica dei volumi zero alle volte, no? Che forse si scontrano con le esigenze di una città che cresce e che cambia.
No, ha completamente ragione. Questa retorica va combattuta, noi l'abbiamo fatta proponendo da una parte una grande attenzione sui temi della sostenibilità ambientale e dell'attenzione al territorio. Faccio presente che noi abbiamo fatto il piano del verde che non c'era mai stato a Livorno e che prevede degli interventi già in atto di riforestazione, defibrillazione, che daranno dei risultati significativi da questo punto di vista. Detto questo, sono convinto che se a una città servono dei servizi pubblici, devono essere realizzati, altrimenti una città non si sviluppa mai.
Sindaco, in conclusione, come porterà avanti questi 110 giorni di campagna elettorale? Abbiamo visto il suo colore, l'arancione, ancora non lo slogan. Come si confronterà con i cittadini?
Esattamente come ho fatto dal 2019 ad ora. Guardi, io sabato mattina ero con il sindaco di Firenze Nardella, che è venuto a trovarci, e abbiamo fatto il mercato centrale, abbiamo percorso il mercato, l'area mercatale livornese. È stato un momento bellissimo. Il giorno dopo ero in un teatro gremito di 600 persone che avevano tutti il sorriso sul volto. Penso che queste situazioni valgano più di 100 sondaggi, anche se questi sondaggi ci danno ragione. Io le metto da parte e preferisco apprezzare questi momenti con la gente. Quindi intendo proseguire in questo modo, facendo il sindaco e non il candidato sindaco.
Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, credo sia andato a letto un paio d'ore fa praticamente, data la notte molto grave che si è svolta a Firenze. Però è stato con noi questa mattina, gliene siamo grati, sindaco. Buon lavoro, buona campagna elettorale a lei, e naturalmente nel corso di tutti al voto avremo modo di sentire anche le altre candidati e gli altri candidati per le elezioni per le prossime amministrative dell'8 e 9 giugno in alcune città, in molte città italiane, in alcune città della Toscana, tra cui appunto la città di Livorno. Grazie, sindaco.
Grazie,
buon
voi.
Lavoro.
Grazie.
Una serata di musica per raccogliere fondi a favore delle famiglie colpite dall'alluvione del 2 novembre. Sul palco, la Combriccola del Blasco, Killer Queen, Rockin' Movie e tanti altri, oltre ad interventi di ospiti del mondo dello spettacolo. Iniziativa a cura di Banda Alberetta ODV e Livent SRL.
Il Libro della Vita, la decima edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Domenica 3 marzo alle 11, Diego De Silva parla de Il Giovane Holden, di J.D. Salinger.
35esima mostra Antiche Camelie della Lucchesia. 4 weekend per oltre 150 eventi. Visite guidate al camelieto più grande d'Europa. Esposizioni e spazi creativi, attività per grandi e piccini, musica, laboratori, percorsi degustativi del tè e cucina tipica. Dal 2 marzo a Pieve e Sant'Andrea di Compito, Capannori, Lucca. Info su camelielucchesia.it.
Contro Radio.
You make me dizzy, running circles in my head. One of these days I'll chase you down. World keeps going crazy, now I'm face to face, my friend. But I gotta help, but I gotta help. You know you make me break. Maybe break out.
Andiamo adesso con il nostro prossimo ospite, prima di tutto raccontandovi che sabato il 2 di marzo c'è un doppio appuntamento a Firenze alle 10, un convegno intitolato Omicidi sul lavoro, tanti morti, nessun colpevole, perché introdurre un reato speciale per fare il punto sulla necessità del reato di omicidio sul lavoro presso la sala Visitor Center al primo piano dell'Infopoint in Piazza della Stazione. E poi alle 14.30 la manifestazione con corteo da Piazza Dalmazia a Via Mariti, siamo naturalmente sempre sulla questione in generale dei morti e degli incidenti sul lavoro e in particolare sulla tragedia del cantiere dell'Esselunga di Via Mariti, nei pressi appunto del cantiere, la manifestazione dove, ricordiamolo sempre, hanno perso la vita 5 lavoratori. Saluto e ringrazio il nostro prossimo ospite che è Dario Furnari. Buongiorno Dario, ben trovato.
Buongiorno e grazie a voi dell'ospitalità.
Che parla per USB Firenze.
Allora, più di 1000 morti ogni anno, centinaia di migliaia di gravi infortuni sul posto di lavoro. Dopo i morti di Via Mariti, purtroppo l'elenco delle morti bianche nel nostro paese non si è fermato. Come diceva il segretario Fiom della provincia di Firenze Calosi, parlare di morti bianche come colore che rappresenta l'innocenza, qui di innocente non c'è nulla, anzi tanti sono gli scenari che la stessa inchiesta rispetto al crollo di Via Mariti sta ponendo all'attenzione, tanti piani differenziati che si intersecano in una sorta di meccanismo di scatole cinesi in cui ad essere stritolati sono purtroppo gli stessi lavoratori. Una giornata articolata in cui tornerete a denunciare tutto questo.
Sì, noi siamo impegnati da tempo e non siamo convinti che le misure che il governo da una parte e anche le organizzazioni sindacali concertative dall'altra intendono intraprendere, per esempio il provvedimento della patente da punti, ci sembra quasi offensiva. Per questo il 2 a Firenze organizziamo per l'appunto un convegno la mattina alle 10 nella sala Visitor Center dell'Infopoint per affrontare il tema degli omicidi sul lavoro, un tema sul quale noi abbiamo invece presentato una proposta di legge e intendiamo continuare questa campagna, una legge che introduca una nuova fattispecie di reato che è quello di omicidi sul lavoro e lesioni gravi e gravissime. Che c'è da dire che non c'è soltanto il problema degli omicidi sul lavoro, ma c'è anche quello degli infortuni. Perché tutto questo? Perché c'è un certo tipo di organizzazione del lavoro in Italia che fa sì che il lavoro debba essere sempre più produttivo, produrre di più, aumentare i profitti, diminuendo quelle voci che invece sono a tutela di lavoratrici e lavoratori come salute e sicurezza, e ne parleremo con personalità anche importanti come per esempio l'imam di Firenze che di recente ha fatto delle dichiarazioni molto interessanti, Luigi De Magistris, Cremaschi. Nel pomeriggio portiamo invece in piazza 14.30 concentramento in piazza Dalmazia, la protesta, cioè come sindacato vanno anche mobilitati lavoratori e lavoratrici e quindi andremo a un corteo che si concluderà per l'appunto nei pressi del cantiere, così in una giornata cerchiamo di analizzare, discutere e riflettere la mattina e nel pomeriggio invece portare anche la rabbia di coloro che lavorano con un salario molto basso e spesso o perdono la vita o perdono qualche arto o si infortuniano. Perché? Perché il lavoro in Italia è organizzato in questa maniera.
Tra l'altro ricordiamo, come dire, veramente che la questione poi ha generato anche 3 feriti, a proposito di quello che dicevi, è che ci sono state in questi anni molte aziende che hanno diminuito i tempi, diminuito i costi, aumentato i profitti e i conti non tornano da questo punto di vista. Però mi confermi, Dario, che sta nascendo un movimento per far sì che lì non ci verrà mai un'Esselunga ma un posto per il quartiere? La cosa è molto delicata e complicata perché ricordiamo che il cantiere è privato, diciamo, il cantiere l'ho comprato io e io non è che sono tanto disponibile a buttare a mare il mio investimento con cui avrei fatto profitto, eccetera eccetera. Però mi confermi che c'è un movimento che sta nascendo in questo senso?
Sì, c'è stata anche una bellissima, anzi un paio di assemblee molto belle partecipate dal basso di quartiere, alle quali eravamo evidentemente perché riteniamo che la battaglia affinché lì si costruisca un parco, un giardino pubblico e non un centro, l'ennesimo centro commerciale di Firenze, che è una città tutta diciamo così buttata al commercio, e c'è una sorta di prostituzione della città anche per scelte politiche, una città che in pratica è a misura di turista e non più a misura delle fiorentine e dei fiorentini, e allora quella è una battaglia molto importante, è una battaglia che noi intendiamo sostenere, ma proprio come militanti sindacali e anche come individui, cioè perché ci convince evidentemente c'è una battaglia più ampia. E quella per il parco è, diciamo, interna a questa battaglia più ampia, che è quella contro questo tipo di organizzazione del lavoro, perché se Luana D'Orazio è morta non lo ha fatto per un incidente, se gli operai del cantiere Esselunga, di cui 4 migranti, e quindi c'è anche il tema della Bossi-Fini che contestiamo, certo, sono morti, questo dobbiamo ancora vedere le indagini della magistratura, ma non sono incidenti, ma veri e propri omicidi che dipendono dal modo in cui è organizzato il lavoro. Per esempio nel caso di Luana, il macchinario che lei utilizzava per lavorare era stato di proposito manomesso per produrre di più. Ecco, questo vale come caso emblematico per dire quello che si è fatto, perché si è fatto per aumentare la produttività e il profitto, e qual è stato il risultato. Un patteggiamento, una vita non può essere patteggiata. Se il datore di lavoro sbaglia, è ancora di più. Se i governi e addirittura se i sindacati sbagliano linea perché non tutelano il lavoro, evidentemente la proposta della patente a punti, che è della CGIL peraltro, non può essere una proposta seria. 2 ore di sciopero per 5 morti, come è stato il caso di CGIL UIL a Firenze, non possono essere uno strumento che fa paura poi a chi? A un governo che, nonostante le elezioni in Sardegna, continua a essere ben valido. Qui ci vuole un movimento serio, delle lotte sindacali vere, per chiedere delle cose molto semplici. L'abolizione del codice degli appalti, intanto, che ha fatto sì che ci potesse essere un sistema di appalti, subappalti, tutto rivolto al risparmio, di fatto, a risparmio di salute, sicurezza, salari dei lavoratori. È l'introduzione di un reato che è quello di omicidio sul lavoro e lesioni gravi gravissime.
Su questo c'è in corso un dibattito che sarà comunque importante seguire, però la notizia è che in sostanza sta nascendo un coordinamento, un'assemblea che da qui ai prossimi anni lavorerà per opporsi in maniera sistematica alla costruzione dell'Esselunga in via Mariti. Chiara?
Seguiremo l'evolversi di questa soggettività che pone domande, ma soprattutto chiede risposte concrete e pone anche soluzioni alternative. Vedremo dal territorio davvero che risposte dall'amministrazione. Siamo in fase delicatissima di campagna elettorale, quindi si strappano promesse, ma poi la concretizzazione deve appartenere ad una quotidianità, certo, che condividono tutti i cittadini come bene comune, come un'area privata come quella di Via Mariti, che poi ha un sentire però rispetto a quanto successo e viene da lontano come sentimento rispetto a un bene comune che è stato stravolto e di cui appunto raccontiamo i tragici epiloghi emblematici di tutto il contesto che descrivevamo con Fornari rispetto al modello di lavoro e produttività all'insegna del risparmio, e purtroppo un modello che non risparmia le vite dei lavoratori. Grazie a Fornari, appuntamento sabato 2 marzo, doppio alle 10 il convegno in piazza Stazione 4, alle 14:30 manifestazione a partire da piazza Dalmazia. Buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci. Done.
la justicia.
Minuti, siamo in conclusione di questa fascia di Newsline che ha avuto aggiornamenti in diretta anche da quanto successo a Livorno, dallo stesso primo cittadino Salvetti. Doveva essere un focus tutto dedicato alla campagna elettorale, in realtà si è partiti dalla cronaca perché, come ci confermava lo stesso Salvetti, si è registrato un decesso per intossicazione nell'ambito dell'incendio che la notte scorsa a Livorno ha coinvolto il primo piano di un immobile in via Città del Vaticano. Tre persone erano state soccorse affidate ai sanitari, per una purtroppo un sessantenne non c'è stato niente da fare. Gli appartamenti sono stati evacuati naturalmente e sotto sequestro a disposizione della magistratura. Questo per quanto riguarda la cronaca. Giornata intensa oggi sul nostro territorio, ancora sul fronte delle mobilitazioni studentesche in preparazione di una manifestazione che è stata annunciata per Firenze davanti al consolato americano, dove il 23 febbraio scorso si sono verificate le cariche contro gli studenti che hanno portato al ferimento, tra gli altri, di una ragazza.